cominciamo a rispondere a queste perché allora, no, si va alla tornata. Dai.
Dunque, ti ringrazio molto per domande che sono appunto aperture di prospettiva che mi fa piacere siano state fatte, che credo che sia una reazione insieme molto, molto pertinente alle cose che io avevo buttato là, perdonate anche la confusione. La prima domanda, cioè il signor Cattaneo, come dire, voleva dire questo, almeno quello che io ho inteso del suo discorso, che siccome non è stato mai celebrato il giubileo, allora come dire, vabbè, non è stato mai celebrato, quindi è un'astrazione, cioè una cosa, e comunque, come dire, suffrago è la mia interpretazione con la distinzione dualistica proprio che lei ha fatto tra uomini e Dio nella Bibbia. Io la deluderò molto perché essendo una, come ho detto, una brigante, una brigante, voglio assolutamente confermare questa, dicendo che questo dualismo può apparire da linguaggio talvolta, no? Cioè appunto i pensieri di Dio, anche Paolo riprende, lei ha fatto una silloge di citazioni da Isaia ma anche da altri testi, da Michea, da Amos, e quindi è molto interessante perché appunto per dire le vie di Dio sono altre, non sono quelle degli uomini, sì ma anche no, non è proprio così perché c'è un dato fondamentale nella Bibbia, che tutto quanto si dice di Dio passa attraverso un filtro, chiamiamolo così, che comunque è umano. La tranquillizzo, non è perché sono una birbante, lo dice la Dei Verbum. Quindi siamo proprio la Dei Verbum. La Dei Verbum, che è la costituzione dogmatica, una delle quattro del Concilio Vaticano II, sulla rivelazione, in poche parole dice questo, che la parola della Bibbia, le parole no, scritte nella Bibbia, sono parole di Dio in parole di uomini. Per fortuna, se non avesse detto questo, saremmo spacciati. Saremmo spacciati perché la Bibbia è durissima, ci sono pagine illeggibili, la donna, parliamo della donna nella Bibbia, eccetera. Allora, quindi che cosa bisogna fare? Bisogna conoscere il linguaggio biblico e di qui l'esegesi. L'esegesi storico-biblica, che era quella che comunque il Concilio Vaticano II fortunatamente recepisce, è un'esegesi storico-critica, critica cioè fatta con i metodi razionali, diciamo, e storica perché comunque segue un metodo storico. Allora, l'esegesi storico-critica ci ha salvati perché ci ha fatti uscire da un fondamentalismo biblico, che era quello che ancora il buon Pier Giorgio Di Freddi pensa che ci sia nelle chiese, tanto più in quella cattolica. Quando dice, non possiamo, quando inizia il suo libro, non possiamo dirci cristiani, men che meno cattolici, come io, il libro che doveva essere pubblicato, di cui dovevamo parlare oggi, era contro, molte cose le sposavo di Pier Giorgio Di Freddi, però questa no, quando lui dice che cristiano è uguale cretino, perché per esempio non si accorge di quello che è scritto nella Bibbia, tutta la prima parte lui la dedica, prima e seconda parte, a dire com'è l'esegesi nel mondo cattolico, e dice praticamente, secondo lui, è fondamentalista, cioè ritiene che il mondo cattolico legga ancora la Bibbia alla lettera, quindi senza fare un minimo di analisi razionale, che invece c'è, per fortuna, è stata l'ultima chiesa che si è aperta all'esegesi storico-critica, per fortuna i nostri fratelli riformati l'hanno fatto prima di noi, e quindi noi abbiamo studiato, possiamo studiare sui loro testi, sui loro studi. Tuttavia l'esegesi storico-critica aveva un limite che oggi è stato superato nell'esegesi, negli studi scientifici, e io già al biblico sono stata negli anni 90, 93-94 ho studiato, sono stata educata con i metodi sincronici, che non sono diacronici, sono altro. Molto brevemente, bisogna che lo dica questo, altrimenti non si capisce. Allora, l'esegesi storico-critica ha finito per diventare un'esegesi genetica, spiego perché. Allora, cosa dice per esempio? Dice che cosa è storicamente comprovabile da quello che è scritto in un testo. Prende Geremia, Dum, testo base su Geremia, siamo agli inizi del Novecento, dice di Geremia, in tutto il libro di Geremia, 52 capitoli, ci sono 90 versetti. di Geremia. Tutto il resto sono aggiunte della, di una scuola che Isaia lo stesso, Isaia è stato diviso in tre parti, cioè, i testi che lei cita di Isaia sono nel secondo Isaia, nel terzo Isaia, quello che è stato chiamato così. Allora, c'è una pretesa, giustissima, di dire ma che cosa è storico veramente? Che significa, come si fa, come hanno fatto, facciamo un'esegesi comparata, cioè vediamo, consideriamo altri documenti storici, documenti che ci sono, per esempio circa, non so, la residenza di Israele in Egitto. C'è stato veramente Israele in Egitto? Abbiamo dei documenti che attestano la presenza, ci sono tanti documenti, muti ma anche scritti, per quanto riguarda che la permanenza degli ebrei in Egitto, ma quali sono veramente quelli che potrebbero darci una sicurezza, perché ci sono, la storicità di un testo ha dei criteri, attestazione molteplice è un criterio di base perché un testo possa essere considerato vero, vero nel modo storico dell'Ottocento, tra l'altro, e secondo una concezione della storia che anche oggi è superata. Adesso non voglio essere troppo complicata. Noi potremmo dire che è molto dubbia la residenza di 430 anni degli ebrei in Egitto, molto dubbia. C'è Giuseppe, sì, il nome di Mosè, sì, ma è indiretta, non ci sono delle attestazioni, gli Ixos erano gli, perché prima conoscevano gli ebrei, è tutto molto ipotetico. Quindi io le posso rispondere dicendo che come non c'è stato mai un giubileo, non ci sarà stato mai, forse, neppure un esodo. Adesso vi scandalizzo? Terza cosa che ho imparato dai gesuiti e che mi ha fatto perdere la religione, mi ha fatto trovare, direbbe Bonifer, la fede, però dopo, la risurrezione di Cristo. Arrivò Collins, un australiano, un giorno a lezione, ci portò le prove della risurrezione di Gesù, poi il Cristo, detto il Cristo. Adesso questo poverino qua va in crisi, speriamo di no, lui è navigato, ha molte vite per fortuna, bisogna avere molte vite per reggere a queste cose, no? Cioè, allora, quali sono le prove? Primo, la testimonianza delle donne. Allora Collins aggiungeva, non contava niente. Mi fermo. Allora, Franca, non mi fare quella faccia. Allora, le prove della risurrezione, i Vangeli, come finisce? Sì, ma anche no. È giustamente, come ha detto Romano Penna, fu intervistato quando uscì il libro di Corrado Augias, in cui c'è questa intervista a Mauro Pesce, ma di fatto è tutto il pensiero di Augias che passa, e Pesce si fa abbastanza, secondo me, vabbè, lasciamo stare, come cose risaputissime nelle esegesi. Ciò significa che, allora, ciò che non è accaduto storicamente secondo i nostri criteri di storicità, che ancora oggi sono correnti, ma per fortuna la scienza storiografica ha superato. Allora, dire che una cosa concretamente accaduta sia vera, concretamente accaduta, cioè che veramente quella cosa è accaduta così, che Gesù è passato attraverso le porte con questo corpo pneumatico, eccetera eccetera, uguale vero. Allora noi, gli autori dei esegesi, distinguono tra reale e vero, e fanno bene, ma non è un sofisma, no, è molto importante. Allora io le rispondo così, signor Cattaneo, perché il suo è un affronto forte, cioè è una posizione molto chiara, e quindi rispondo, ci mancherebbe, mi invita a nozze, e quindi possiamo continuare, cioè le rispondo giustamente sul tenore della sua domanda, che è molto chiaro, le rispondo che ciò che è, come dire, è reale, non è detto che sia vero, o ciò che è vero non è ciò che è semplicemente reale, cioè storicamente accaduto. Se noi dovessimo fare questo lavoro sulla Bibbia, saremmo condannati ad espungere, come facevano i radicali storico-critici, dai testi il 90% della materia, e dire, siccome di Geremia sono solo 90 versetti, tutti gli altri non contano niente. Di qui una cosa genetica della Bibbia, per cui, ecco, non so, per esempio, i sinottici sì, però Marco, gli altri hanno aggiunto tutto ciò che viene dopo, secondo assolutamente una sensibilità romantica, poi, del romanticismo tedesco dell'Ottocento, e Wellhauser, no? Viene tutto, è secondario. Pensate, Giovanni era una Cenerentola in mezzo ai Vangeli, ma ditemi voi, cosa avremmo noi cristiani, io almeno cristiana, senza Giovanni? Cioè noi non possiamo andare alla Bibbia, assolutamente, è un modo di leggerla che a un certo punto è diventata una strozzatura. Qui, grazie, Dio sia benedetto per i metodi storico-critici, perché sono illuminati, ci hanno fatto capire che non tutto è storico, secondo la concezione appunto, no, positivistica della storia, ma c'è una teologia biblica che è alquanto più interessante. Cioè concepire il giubileo significa dare una memoria importantissima, dire che la terra è di Dio. Ma a lei sembra più importante che certificare che sia stato mai celebrato? Ma certo che poi non è stato celebrato, forse per le ragioni che lei dice, può darsi, o per ragioni perché noi non sappiamo bene neanche quando sono tornati, come sono andate le cose, è difficile, ci sono delle... Ma quello che conta è che Levitico 25, non per nulla, Levitico 25 parla del giubileo, siamo dentro la Torah, cioè il testo più importante per i nostri fratelli ebrei, che poi diventa il più citato, certo anche i profeti, ma la Torah è citatissima da chi? Dal Secondo Testamento. È Paolo, senza la Torah, Paolo fa riferimento continuamente ad Abramo, a tutti i testi che sono nella Torah no? Dei fratelli ebrei. Allora, metterlo lì il giubileo, quando ancora la terra è lontana, perché nella Torah non si parla ancora con Giosuè, c'è la conquista della terra, significa dire che comunque in quella terra si dovrà calpestare, lo dice Lelup, mi pare, in un certo modo, non con un possesso, perché tu questa terra, come dire, guardate che qui ci va di mezzo il sionismo, una lettura anche ebraica non del tutto pertinente, comunque adesso io mi fermo, per dire che ciò che i profeti ricordano di Dio, questo continuo chiamare alla conversione, appartiene ad un'eredità primigenia dell'uomo biblico, appartiene anche all'uomo biblico, è anche frutto della sapienza biblica, che a un certo punto dice a chi parla il Levitico 25, ad un popolo che non ce l'ha più una terra. Il contesto è molto importante, non ce l'ha, però deve scavare dentro questo non possesso e dire: ho lo stesso il diritto di abitare. La distanza tra il diritto di possedere una terra, di metterci il nome, e il diritto di abitarla, dato, non è la stessa cosa. Lo straniero potrà non avere la proprietà, ma il diritto di abitarci ce l'ha. Questo viene dalla Bibbia. Se anche venisse dall'uomo biblico, tanto di cappello, certamente verrà da Dio. Questa distanza sempre bisogna, non vorrei sembrarvi atea, cioè per carità, Dio è questo nella Bibbia, no? Non è che sia inventato dall'uomo, comunque poi vediamo un po' questo. Adesso forse è troppo lungo. E la seconda, Francesco, sulla quando si sdoppia, questa Francesco chiede, sua moglie potrebbe forse dirle tante cose con il tempo, no? Ma sì, nella Bibbia c'è una teocrazia, no? Nel senso che anche la religione è politica, soprattutto gli studi ultimi che si fanno, più recenti, no? Che vanno molto sul periodo del secondo tempio cosiddetto, cioè quando tornano nella terra, quando, come dicevo prima, le figure diciamo così politicamente influenti ebraiche, proprio di Israele, sono i sacerdoti, perché i re invece sono governati stranieri, perché poi diventano provincia, poi alla fine di quando anche no, nel Nuovo Testamento Anna e Caifa sono figure religiose e politiche allo stesso tempo, le uniche, perché poi ci sono i romani invece, poi c'è, capito, c'è tutto ovviamente, un potere, tranne il piccolo periodo dei Maccabei non c'è stata più una, come dire, una leadership politica proprio. E allora in questo periodo sì, si parla veramente, si può parlare di teocrazia. Prima direi di no, ma adesso rischio di dire dei titoli, sarebbe troppo lungo, e io ho fatto un articolo scritto che dice la demoteocrazia per Israele, e sarebbe molto interessante, fatto uscite delle cose sulla democrazia, sulle radici della democrazia nel libro dell'Esodo e nella Torah, sarebbe molto interessante che chi come voi si occupa di politica potesse veramente studiare, entrare e finalmente uscire davvero dalla teocrazia, che, di cui ancora lo Stato Pontificio e il Vaticano rimane simbolo, no? Sì, è un po' un problema, questione ecclesiologica anche, però sono troppe le questioni. Invece quando si sdoppia, ma si sdoppia, boh, non so, io penso sul piano proprio davvero teorico, beh, con la rivoluzione francese, dalla rivoluzione francese in poi, non so, no, voi siete più esperti di me, quando si sdoppia veramente, no? Quando c'è questo, a livello teorico io dico, poi invece no, certo il Sacro Romano Impero è un tentativo di rendere la religione politica, invece in tutta la profezia biblica, quella grande, scritto prima, c'è assolutamente una distinzione, cioè il re. E se per potere politico teniamo il re è un preposto, questa trascendenza aiuta molto, perché è Dio che, allora succede una cosa con Saul ha deciso di fare una cosa, che si sta combattendo contro i filistei, allora il popolo deve digiunare quel giorno, Saul è il Messia, è il primo unto, Jonathan non sa di questa cosa, salto perché il libro cerca di salvare Giona, il primo libro di Samuele, e però Giona, che è il figlio, vince, è lui quello che procura la vittoria, e però che fa? Finita la guerra, diciamo questa battaglia almeno, vede dei favi di miele lungo questa foresta, ma sa pochi arbusti, e che fa? La mangia il miele, e i suoi occhi si illuminano. E allora poi però ovviamente, siccome il re aveva fatto un voto, il re non può neanche scioglierlo volendo, dal momento in cui ha fatto un voto a Dio, per cui il voto era questo, che chi mangiasse, no, sarà ucciso, dovrà essere messo a morte. Beh, bisogna mettere a morte Jonathan, che pure aveva procurato la vittoria, però aveva mangiato, e chi viene fuori? Il popolo, a democrazia, il popolo dice no. Tra i due ha ragione Jonathan. Interessantissimo. Questi sono testi molto importanti, si leggono poco. E allora Dio vuole, cioè è d'accordo col popolo. Perché sarebbe assurdo digiunare nel giorno. Aveva fatto una cosa assurda il re. Quindi il potere del re è molto condizionato all'alleanza che Dio ha con il popolo, che è mediata, cioè, però sono tutte cose da lo sdoppiamento nella Chiesa, non so, la storia della Chiesa è meglio che non c'entriamo, ci fermiamo qui. L'ultima cosa, quello che diceva secondo me Mario Tronti, però non era l'equazione la politica ha bisogno di religioni, no, mi sembra che lui dicesse un orizzonte teologico può essere molto utile alla politica, è un po' quello che veniamo dicendo, un conto è l'orizzonte teologico, un conto è la religione, che la religione è fatta di consuetudini, di riti, che se noi dovessimo imporli, come purtroppo si ricade in questa, è un minimalismo, no? Quello di la religione non è la fede, no? Ecco, allora vengo a forse a Lidia e poi facciamo un Pierangelo. Ecco, dunque, il cristianesimo, Lidia, visto che tu sei Lidia, Atti 16, quindi la commerciante di porpora, dove nasce la Chiesa d'Europa, Filippi, no? Fuori dalla sinagoga, quello che era rimasto, quindi il giudaismo, fuori dalle mura, molto simbolico, sulle rive del fiume, dove questa donna probabilmente stava lavando le, non lo so, comunque stavano facendo un'attività profana, e poi si dice anche pregavano, però il luogo è profano, come quello dei pescatori dove Gesù va a chiamare i suoi apostoli. Quindi c'è un superamento, la legge laica, sì, in fondo, no? Cioè il cristianesimo esce dal tempio, almeno uscire dal tempio significa tutto questo. Che gli apostoli siano pescatori vuol dire che sono i più profani che ci sono, perché si sporcano le mani, non sono i sacerdoti, che hanno mille tabù. Quindi è la fine della religione, questo è vero, della religione giudaica. E allora la legge può essere universale? Ma direi di sì, perché no? Paolo parla di coscienza nelle lettere ai Romani. Voi che non avevate la legge di Mosè, però avete la coscienza, che vuol dire in greco synaidesis. È una sapienza, avete la capacità di valutare le cose. E allora Lidia, molto molto audace, dice se non ci fosse stato Dio bisognava inventarlo, una cosa del genere volevi dire. La trascendenza, cioè, allora, da qui a dire che Dio sia un'invenzione dell'uomo ne passa, io non dico questo, certamente è un'esperienza dell'uomo, ma non è condizionata, mica è detto che sia condizionata all'uomo, come giustamente ricordava il signor Cattaneo, ci mancherebbe altro, è una finestra verso, ma l'uomo ne è questo sguardo verso Dio. Certamente è stupenda come, e Gesù, secondo me, quando fa del corpo dell'uomo il tempio dello Spirito Santo, è peggio di Giobbe. È un grande bestemmiatore, possiamo dire, che addirittura del corpo dell'uomo, che non è neanche, non so, la logos o il nous dei filosofi greci, ma il corpo, scandalizzava anche i greci il corpo, perché Paolo dice ad Atene, dice no, guarda, resurrezione del corpo non se ne parla, cioè il corpo è, come dire, è proprio l'umanità nel senso più misero, il corpo non era mica, no? Insomma, il mondo greco è particolare, comunque lasciamo stare. E quindi sì, possiamo dire quello che Enzo Bianchi è interessante, no? Molte aperture che ha, secondo me, e mi fermerei perché lei penso che abbia capito, ma penso anche voi, no? È importante concepire una trascendenza, perché al di là del rapporto poi di fede che riempie di cose ulteriori di cui non stiamo parlando oggi qui, no? Però altrimenti c'è un condizionamento sempre a qualcuno che può approfittare di te, è la libertà dei figli di Dio, Don Benedetto Galati, la libertà dei figli di Dio nasce qui, laddove in questa trascendenza non è mai esauribile poi, per cui anche l'etica, che se adesso non è una religione etica e non è neanche una religione, non è un'etica sicuramente, l'etica poi viene a un secondo frutto, ieri sera parlavo a Cantù di Giacomo 2, la giustificazione che viene per le opere, no? Contro Paolo, Romani 4:1, 2, Galati 3, sì, per la fede, allora questo rapporto, no? L'etica, sì, sono le opere, no? Ma i profeti, l'ultimissima cosa, i profeti cambiano addirittura la legge, è incredibile, per custodire l'alleanza di vita. Il perdono che cos'è in fondo? È una pretesa di Dio nei profeti che non vuole rinunciare all'uomo e allora offre una seconda possibilità sempre, poi una terza, si abbassa sempre di più. La Bibbia è una discesa di Dio, non è un'elevazione dell'uomo. Ecco, dobbiamo usare un linguaggio sapienziale quando parliamo della parola di Dio. Ecco, io penso i vescovi debbano smettere di parlare il linguaggio nomistico o anche etico, che è sempre assertivo, e come dire, chi è cattivo, che il linguaggio etico è questo: se fai il bene vivrai, se fai il male morirai. Invece no, il linguaggio sapienziale, e dice una strada, una via, il peccato originale. Questo peccato originale, allora, due cose. La prima, ma non deve servire a sdoganarci, perché noi abbiamo il peccato originale, siamo peccatori. Prima cosa, e l'accostamento tra le escort e le suore mi è sembrato abbastanza interessante, ma io penso che le escort giochino, forse la differenza è questa, no? Che giochino molto sul mercato, sul don't des, no? Quello che mi scandalizza delle escort è questo, è che faccia proprio perché anche lei sfrutta l'uomo che di notte, no? I nostri uomini politici li abbiamo conosciuti di notte quest'anno, l'anno scorso, e per loro è stata una bellissima rivelazione. Non dimenticate che Nicodemo va da Gesù di notte, anche lui era un capo, Giovanni 3, è interessante, e Gesù però dice bisogna rinascere dall'alto, perché non basta una sola vita. Anche i nostri uomini politici ricchissimi hanno bisogno di pagare una escort. Guarda, è molto forte questa cosa, non mi fa ridere, no, assolutamente, ritengo una verità, come Nicodemo, che aveva un potere. Allora l'esegesi dice va da Gesù perché ha paura, secondo me va da Gesù perché con tutto questo impalcatura che aveva di giorno Nicodemo, aveva qualcosa di molle la notte, È bellissima la fede cristiana perché ci incontra di notte, non ci incontra nel nostro giorno in cui qualche certezza ci può rimanere. La notte tutti traballiamo, è bellissimo però. Ma il peccato originale, peccato originale è formulato nella sua come dottrina, diciamo, diventa dottrina solo, dogma un po' diverso, da Agostino, da Sant'Agostino, quindi siamo ovviamente non in un tempo biblico, ed è una lettura di Genesi 3, laddove si parla della manducazione del frutto. È una lettura, non è detto che Genesi 3 debba essere interpretato con il peccato originale, cioè Genesi 3 può essere letto in tanti modi. Questa donna che prende del frutto, la donna è sempre la sapienza e la curiositas nella Bibbia, l'audacia, quella che arriva prima, e può essere fatta una lettura del genere, no? Il serpente è un grande simbolo nel mondo antico, volendo essere storico-critici. Anche a Roma, vicino alla Gregoriana, nel Palazzo Colonna, c'è un tempio a Serapide, pensate un po', Serapide egiziano, il serpente è il dio della medicina. Esculapio, l'Asclepeion, se andate a Kos, nell'isola dell'Egeo, dove c'è questo grande tempio, l'Esculapio che è il dio della medicina, c'è anche un serpente che è dall'Egitto viene, no? Il serpente, infatti, che Gilgamesh, se avete letto Gilgamesh, il serpente è colui che può avere l'eterna bellezza, cosa che l'uomo non può avere purtroppo, e quindi è il medico, perché lui cambia la pelle, un grande simbolo di vita. E tanto è vero che lui che cosa fa? Sa la verità. Il serpente dice la verità o no? A proposito di verità, poi mi fermo. Quando dice, guardate, diventerete come Dio per la conoscenza del bene e del male. Dice la verità o no? Sì, dice la verità, però ne dice mezza. Siccome ne dice mezza, non dice che questa verità ha un prezzo. Che voi morirete, perché conoscendo la verità, poi c'è tutta, ma qui è troppo lungo, ma le mezze verità sono la menzogna, interessante. La menzogna è una perversione della verità, non è un'altra cosa, e quindi io mi riallaccio a tutta la mia prospettiva sull'esegesi biblica, che non c'è una verità e una menzogna. Noi non siamo manichei. Non c'è un bene o un male, c'è una mistificazione. Lavoriamo, poi questo è anche il mistero, secondo me, il cristianesimo, l'incarnazione. C'è un peccato, certo, ma c'è anche la possibilità che questa sarx, direbbe Paolo, diventi un soma, cioè un luogo di relazione, un luogo aperto, non chiuso, un luogo dove si possa celebrare veramente un sacramento, che è il contrario, diciamo, del peccato. Il peccato è ciò che divide nella letteratura paolina, il diavolo è ciò che divide, e invece ciò che unisce questo corpo è il carisma, è lo spirito è questo. Va bene? Sono stata troppo lunga, no. Però la colpa è vostra.
Secondo...